6 di sera magazine.
Buonasera ad Angelica Arbasini, bentrovati ad una nuova puntata del nostro magazine con le personalità che animano la scena culturale del momento. L'ospite di oggi è la scrittrice e attivista Francesca Cavallo, autrice della serie bestseller mondiale Storie della Buonanotte per bambine ribelli, poi Elfi al quinto piano e Ho un fuoco nel cassetto. Francesca Cavallo è una delle voci più innovative del momento nel panorama della letteratura per ragazzi. Oggi è nostra ospite per presentarci il suo nuovo libro che uscirà il 19 maggio per Momo Edizioni. Si intitola Fuori serie e racconta tre storie di campionesse delle Paralimpiadi. Loro sono la russa americana Tatiana McFadden, la donna più veloce del mondo sulla sedia a rotelle, la schermitrice italiana Bebe Vio e la campionessa di tiro con l'arco iraniana Zahra Nemati. Io do il benvenuto a Francesca Cavallo in 6 di Sera Magazine. Buonasera e benvenuta.
Buonasera Angelica, sono molto felice di essere con voi.
E dunque Fuori serie è frutto di una collaborazione anche con altri autori, illustratori in particolare.
Sì, con altri illustratori, come sempre, diciamo, a parte Un fuoco nel cassetto, a me mi piacciono i libri con le figure. E per cui mi piace, uno degli aspetti che a me piace di più del mio lavoro è anche quello di collaborare con artisti da tutto il mondo. E in questo libro in particolare ci sono tre illustratori, uno messicano, una illustratrice colombiana e una illustratrice italiana. Quindi, e sono misti, diciamo, con e senza disabilità, per cui è stato un team di lavoro con cui è stato molto bello fare questo viaggio. E poi insieme a me ha collaborato una scrittrice con la quale lavoro da sempre insieme, che ha fatto da editor a tanti dei miei libri, che è Arianna Giorgia Bonazzi. La prefazione è di Valentina Perniciaro, è a capo della Fondazione Tetrabondi ed è una delle persone che mi ha insegnato di più relativamente ai diritti delle persone disabili e alla rappresentazione delle persone disabili. Lei è mamma di un bambino che ha una disabilità e fa una comunicazione attraverso i social e attraverso l'attività della sua fondazione che è veramente straordinaria, per cui è un grande onore per me che abbia deciso di sposare il progetto.
E allora parliamo di queste tre storie, la donna più veloce del mondo, In guardia e L'arciera.
Sì, sono tre storie incredibili, tre avventure veramente straordinarie, toccano tanti temi. Diciamo, uno dei motivi per cui ho scelto di lavorare su questo progetto è che mi sono resa conto che all'interno dei libri per bambini e in particolare dei libri illustrati, la rappresentazione delle persone disabili e con corpi non conformi è praticamente assente. Nel senso che le pochissime volte che ci sono dei libri che parlano di disabilità sono comunque foderati di metafore sui superpoteri, sulla descrizione della disabilità attraverso una lente quasi magica, che è una cosa che gli adulti spesso fanno quando sono un po' in difficoltà e temono che i bambini non possano capire qualcosa. E quindi coprono, diciamo, un tabù con il quale magari noi siamo cresciuti, ma i nostri bambini no, perché ancora non glielo abbiamo trasmesso, per cui non si può parlare in concreto di che cosa sia la disabilità, di che cosa comporta, e quindi si ammanta di tutte queste, diciamo, di tutti questi orpelli che a volte poi finiscono con il confondere i bambini. Mentre una delle cose che io ho voluto fare in questo libro è sia raccontare la disabilità per quello che è, cioè una condizione che può capitare nella vita e che ti spinge ad abitare lo spazio, diciamo, che tutti condividiamo in un modo, se vuoi, più creativo, più libero da tanti punti di vista. E quindi ci ho tenuto a lavorare con gli illustratori proprio in un'ottica di mostrare questi corpi, per esempio nel caso della donna più veloce sulla terra, che è una corridrice sulla sedia a ruote, di mostrare questo corpo sulla sedia a ruote ma anche fuori dalla sedia a ruote, perché ci sono alcune cose che c'è bisogno di fare nella vita quotidiana per cui la sedia a ruote non è un asset ma è un impedimento. Solo che noi abbiamo per esempio su questo tanti tabù, perché nel momento in cui una persona senza disabilità vede una persona disabile fuori dalla sedia, ci iniziamo a sentire a disagio perché non sappiamo, li dobbiamo aiutare, non li dobbiamo aiutare, che cosa sta succedendo, e quindi preferiamo relegare le persone disabili ad alcune categorie anche di oggetti, Invece io ho esploso, diciamo, questa timidezza, questa serie di censure che abbiamo ereditato, volendo mostrare proprio questi corpi anche con la gioia con cui abitano gli spazi comuni e rivendicando il potere liberatorio che ha per tutti, il fatto di consentire a tutte le persone di abitare lo spazio che condividiamo nel modo che gli consente di esprimersi più pienamente.
E sì, con questo progetto lei affronta il tema della disabilità raccontata ai bambini e lei, Francesca, è anche fondatrice di un'azienda media che ha lo scopo di aumentare la diversità nei libri per bambini, in questo mondo dove si ha ancora la sensazione che la diversità debba essere corretta.
Sì, diciamo che la diversità è stata presente nei libri per bambini e nei film soprattutto per bambini, se pensiamo a Disney, solo che per moltissimi anni è stata utilizzata come un attributo per i personaggi più spaventosi, per i cattivi. La disabilità è stata utilizzata come una caratteristica che rendeva i personaggi più spaventosi per i bambini, per cui se pensiamo a Ursula, per esempio, nella Sirenetta, o se pensiamo a Scar nel Re Leone, sono tutti personaggi che rispetto ai personaggi buoni, che hanno sempre dei corpi perfetti, prestanti, belli, hanno sempre dei corpi che sono un po' stortignaccoli, deformi, quasi ad indicare che la deformità, diciamo, tra virgolette, di un corpo indichi la deformità morale del personaggio. Questo è stato un tropo, diciamo, all'interno della letteratura e del cinema per l'infanzia molto a lungo, che è stato ovviamente rinforzato da tutte le volte in cui ci hanno detto, eppure voglio dire, non sono nata negli anni 20, ma sono nata nel 1983, però quando ero piccola tante volte sentivo dire, per esempio, che le donne incinta non dovevano guardare le persone disabili, casomai si impressionavano, per esempio, oppure banalmente la cosa che ai bambini viene detta per evitare l'imbarazzo ai genitori, quando i bambini sono giustamente incuriositi, magari da una persona su una sedia a ruote perché non l'hanno vista prima, certo, gli si dice non guardare. E quindi facendo un primo esercizio di marginalizzazione, no? Perché la marginalizzazione è proprio voler rivolgere lo sguardo altrove. Quindi, diciamo, in parte l'operazione che sto cercando di fare con questo libro è proprio quella invece di coltivare uno sguardo verso dei corpi ai quali magari possiamo non essere abituati, che non sia improntato alla diffidenza o alla paura, ma che sia improntato a una curiosità sana, una voglia di scoprirsi in qualche misura. E le storie di, diciamo, Tatiana McFadden, Bebe Vio e Zara Nemati sono emblematiche da questo punto di vista, prima di tutto perché raccontano tre tipi diversi di disabilità, ma anche tre percorsi diversi per trovare il modo di realizzarsi e di realizzare la propria missione partendo da tre situazioni diverse.
Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca che sta pendolone sopra il muro dei messicani, il vento tra i capelli con le mani, agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari. Come ti chiami? La ragazza del domani con un filo di voce parla con i telegiornali e dice un sacco di cose. Sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorarmi. Ora che sei qui non te ne andare, per favore rimani.
Balla, figlia del sole,
figlia del sole.
Canta,
canta,
non ti fermare.
Su un vegliero ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro. cammina sopra il pavimento instabile del mondo. E non aver paura, è solo un altro giorno. Occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro. Ah, ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro forse l'ha trovata. Mentre voli sulla nuvola nel cielo, la rompi che si muove sul pensiero. Ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu, volevi tornare indietro. La 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 la.
Siamo in compagnia della scrittrice Francesca Cavallo, 12 libri per bambini al suo attivo, tra cui la serie bestseller mondiale Storie della buonanotte per bambine ribelli, edito in italiano da Mondadori. Oggi stiamo parlando del suo ultimo lavoro, che uscirà il 19 maggio per Momo Edizioni, si intitola Fuori serie. Si tratta di un libro per bambini che racconta attraverso splendide illustrazioni le storie di tre atlete affette da disabilità: Tatiana McFadden, Bebe Vio e Zahra Nemati, campionesse paralimpiche malgrado o grazie alla loro disabilità.
Guarda, io ti direi non malgrado, ma grazie a questa disabilità, nel senso che uno degli stereotipi, diciamo, da abbattere relativamente alla disabilità è il fatto di vederla sempre come una, perdonami il termine, come una sfiga che ti è capitata. Mm-hmm. Ma così come per me, per esempio, il fatto di essere lesbica, io so che alcune persone, poco tempo fa mi ha fatto ridere perché mia mamma mi ha detto che una signora che veniva a fare le pulizie a casa nostra quando io ero piccola, le ha detto, sì, ognuno ha le sue cose nella vita, i suoi dispiaceri nella vita, io ho questa cosa di mia figlia che purtroppo ha una malattia, tu c'hai la cosa di Francesca. Quindi da alcuni punti di vista viene vista come una sfiga, no? Il fatto di avere alcune caratteristiche che non rientrerebbero in una fantomatica normalità. Però quando parli con queste persone che io ho avuto la fortuna di intervistare per costruire i libri, cioè, diventa inscindibile dal proprio percorso di vita la disabilità, perché così come per ognuno di noi, anche le cose brutte che ci sono capitate determinano le persone che siamo, il punto nel quale ci troviamo nella vita. E queste sono persone che hanno imparato ad amarsi. E parte di questo libro è anche quello di, come dire, sfatare il mito che vanno le persone che hanno una disabilità vanno guardate con compassione perché gli è capitata questa cosa e nonostante questo sono riusciti. No, sono delle persone che hanno abbracciato, che hanno accettato la realtà della propria vita e ne hanno fatto un punto di forza per esprimersi. Quindi è proprio un ribaltamento della prospettiva comune sulla disabilità.
Francesca, io vorrei passare un attimo alla sua carriera. Lei, insieme alla sua ex socia Elena Favilli, ha raggiunto il successo fondando nella Silicon Valley la startup di media per l'infanzia Timbuktu Labs e scrivendo Storie della buonanotte per bambine ribelli, tradotto in quasi 50 lingue e letto in ogni angolo del mondo. Ecco, com'è stata questa esperienza? Com'è stato passare dall'Italia alla California?
È stato, diciamo, la mia curiosità mi ha portato a fare allora questo passaggio ed è stata una bellissima avventura. Io ho costruito, ho vissuto per quasi 10 anni negli Stati Uniti, quindi ho vissuto, diciamo, la maggioranza della mia vita professionale finora negli Stati Uniti. Ho senz'altro imparato moltissimo e ho imparato, diciamo, qualcosa che in Italia facciamo fatica a fare pace, che è il fatto che si può essere molto ambiziosi, che non è una bestemmia sognare che il proprio lavoro raggiunga degli obiettivi, diciamo, anche molto grandi. Devo dire che la stessa curiosità che poi mi ha riportato indietro dalla California all'Italia, nel senso che ho vissuto questa avventura professionale a pieno, dando tutta me stessa, ma mi sono resa conto a un certo punto che se fossi rimasta negli Stati Uniti sarei entrata in una relazione tossica, diciamo, con il mio lavoro, nel senso che se da una parte spingermi a fare un progetto così grande è stata una cosa di cui sarò sempre grata agli Stati Uniti, mi sono resa conto che se fossi rimasta avrei iniziato a guardare il mio lavoro soltanto dalla lente del successo commerciale che aveva e che questo mi avrebbe fatto morire come artista. Questo libro non sarebbe mai uscito se io avessi sposato in toto la mentalità del dopo questo successo devo farne uno più grande, dopo un altro più grande, perché ovviamente questo è un progetto che è più piccolo per sua natura, che però, come dire, non è più piccolo dentro di me perché fa parte del mio viaggio di artista, del mio viaggio di esploratrice del mondo dei media per l'infanzia attraverso questa lente dell'esplorazione. Io sono infatti molto contenta del fatto che sto facendo un'esperienza nuova per me, che è quella della collaborazione con un piccolissimo editore che si chiama Momo, che è stato francamente, nonostante il mio pedigree, l'unico in Italia a credere in questo progetto, nel senso che tanti degli editori molto grossi, con tanta più possibilità di scommettere, nonostante il fatto che il mio nome abbia un certo peso nel mercato editoriale italiano, soprattutto per l'infanzia, non hanno voluto investire in questo progetto, perché le storie che raccontano di persone disabili, di disabilità, sono percepite come una cosa troppo di nicchia, e quindi non hanno voluto farlo. Io ho trovato una casa in questo piccolissimo editore romano, che è di quegli editori indipendenti, combattenti. L'altro giorno, mi piace raccontare questa cosa per far capire di che cosa stiamo parlando, l'altro giorno quando Mattia Tombolini, che è il mio editore, mi ha portato a casa le copie di Fuoriserie, era tutto ricoperto di pittura. E mi ha spiegato che lui ancora non riesce a pagarsi uno stipendio con le attività di questa casa editrice, e quindi fa l'imbianchino, svuota le cantine, va a farsi fare l'ecografia dagli studenti di medicina, e con ogni euro che risparmia cerca di mettere al mondo dei libri che crede possano essere importanti. Questa è una magia, che ci siano delle persone che credono così tanto nel potere delle storie, è una magia della quale io sono solo che orgogliosa di farne parte, e all'interno di una mentalità americana, quindi in cui io devo difendere costantemente il fatto che il mio nome diventa sempre più grande, quindi sempre più costoso, sempre più prestigioso, non mi sarei mai potuta consentire di fare questa esperienza, che invece è un'avventura incredibile, ed è uno dei motivi per cui io vorrei che questo libro fosse acquistato, che fosse sostenuto dai lettori.
Ecco, lei, Francesca Cavallo, sarà settimana prossima al Salone del Libro di Torino a presentare, appunto, Fuoriserie.
Sì, sono ritorno al Salone di Torino dopo l'anno scorso, quando ho presentato Un fuoco nel cassetto, e faremo non una, in realtà, ma due eventi, uno dopo l'altro, per incontrare le scuole, quindi per incontrare i ragazzi. E ci saremo il giovedì, il primo appuntamento alle 11 ed è quasi sold out, credo. Il secondo appuntamento è alle 13:15. Speriamo di incontrare tanti bambini, tanti adulti, tante maestre, per poter parlare dell'importanza della rappresentazione e di quanto un libro come questo possa contribuire a cambiare un pezzettino, anche solo piccolo, di mondo.
Francesca Cavallo, autrice di Fuoriserie, edito da Momo Edizioni, grazie per essere stata nostra ospite.
Grazie a voi.
E grazie per averci seguiti, 6 di Sera Magazine termina qui, appuntamento come sempre a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di un'ottima settimana.